A me piace il versetto 53 quando dice: voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati agli angeli e non l'avete osservato.
Mi sono chiesto l'apprezzamento fortemente negativo del versetto 51 che Stefano fa, da dove scaturisce in qualche modo, ecco, cioè, perché poi sembra di capire che sarà questa accusa che scatenerà poi la reazione dei suoi odiatori, diciamo, ma mi verrebbe da pensare che appunto questa affermazione molto forte, negativa su di loro, provenga da quello che ha appena detto prima, quindi versetto 48 dice: l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, e poi cita appunto il testo di Isaia, e quindi in retrospettiva, appunto alla luce delle parole forti e negative di oggi su di loro, verrebbe da pensare che da dare molto peso a questa affermazione che lui ha appena fatto, che noi abbiamo ascoltato ieri, insomma, ecco. Però è un'ipotesi, insomma, ecco. Quindi in certo senso l'affermazione che conferma l'accusa che gli era stata fatta appunto di mettere in discussione l'importanza del tempo.
Questo colpisce l'audacia di Stefano, insomma. Cioè, ci sono tre termini nel versetto 51 che sono presenti solo qui nel Nuovo Testamento. Il primo termine, testardi, cioè duri di cervice, e anche incirconcisi, ma anche quel termine della resistenza che è un verbo, insomma, ci sono solo qui, e quindi sì, veniva da pensare che neanche Gesù nel capitolo 21 di Matteo, quando lancia le sue invettive contro gli scribi, i farisei, che hanno compiuto a loro volta queste azioni di, come dire, colpire i profeti, perseguitare i profeti, ucciderli, eccetera, non arriva neanche lui a certi, come dire, limiti, eccessi. Quindi lui va giù, pare, viene da pensare appunto che come anche in questi giorni è stato detto altre volte, che è lo Spirito Santo che gli dà questa forza e di fare cose più grandi di quello che ha fatto Gesù. Quindi qua lui rincara la dose rispetto anche a quello di Gesù. Questo appunto resistere allo Spirito, un termine strano, che deriva dal verbo cadere, e quindi questo mi ha fatto l'idea che si possa anche dire cadere contro, cadere di fronte, quando uno come un bambino che fa i capricci e si mette per terra e non ti viene dietro, non vuol fare quello che gli chiede, che il padre e la madre gli chiedono, si mette per terra. E resistere allo spirito è uno dei punti delicatissimi della narrazione dei Vangeli, il peccato contro lo spirito, e lui Stefano non ha nessun problema a sbatterglielo in faccia.
Il verbo porre resistenza, che è stato adesso analizzato da Martino, ricorre nell'Antico Testamento per 4 volte, mi sembra che il passo più significativo sia Numeri 27-14, quando Dio annuncia a Mosè che deve morire, perché come Aronne dice: avete trasgredito la mia parola nel deserto di Sin, quando si oppose la comunità a santificarmi. Non avete santificato sull'acqua davanti a lui, a loro, questa è l'acqua della contraddizione di Cades nel deserto di Sin. Dunque un fatto molto grave che succede in quella località del deserto, dove è la comunità che si oppone alla santificazione di Dio. La comunità si oppose a santificarmi, però anche Mosè e Aronne sono solidali con la comunità, non mi avete santificato davanti a loro. Mi pare che sia un passo interessante per il fatto che associa l'idea della opposizione, della resistenza, alla santificazione, quindi è molto vicino a quello che Stefano dice ai suoi interlocutori: voi vi opponete allo Spirito Santo sempre, quindi qualche cosa che non è soltanto una ribellione episodica, è qualche cosa che diventa un atteggiamento permanente, voi sempre. Dunque sorprende, mi sembra, anche il fatto che Stefano parli di resistenza allo Spirito Santo. Poteva dire: voi sempre resistete all'annuncio dei profeti, in effetti dopo ne parla. Voi perseguitate i profeti, uccidete i profeti, lo dice subito dopo, ma questa violenza verso i messaggeri di Dio nasce dall'opposizione allo Spirito Santo, allo Spirito che agisce per mezzo dei profeti, che parla al popolo per mezzo dei profeti, che non risparmia nessuno, perché i profeti sono mandati a tutti, capi, responsabili, pastori, re e anche sacerdoti, leviti e al popolo intero.
Andando a vedere la storia appunto della salvezza, come ha fatto Stefano in questo discorso che oggi arriva al suo epilogo, si vede come la testardaggine, l'essere di dura cervice, ma anche l'incirconcisione del cuore e delle orecchie sono sempre state presenti appunto nel popolo. La vicenda d'amore con il Signore Dio ha sempre avuto questa possibilità, questo rischio, questa evoluzione, espressa oggi appunto da questa resistenza. Che è l'inizio, diciamo, di un'evoluzione, di un percorso che può portare fino all'omicidio. E questa durezza di cuore esige in un qualche modo, appunto da sempre, un intervento esterno, appunto del Signore stesso, che invece circoncide il cuore e le orecchie, ma non lo fa in modo violento, ma bisogna consentire, ecco, a questo. E mi è piaciuto un passo del Deuteronomio che si trova qui nei passi paralleli o nelle note, e al capitolo 30, versetto 6, dice: il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Quindi, appunto, da sempre c'è questa necessità di una circoncisione del cuore per aprire il cuore all'amore di Dio. Senza questa circoncisione, questa apertura, questo taglio, questa anche ferita, no? Abbiamo visto nei capitoli precedenti, a un certo punto, grazie al discorso di Pietro, si sentono trafiggere il cuore e desiderano fare qualcosa, convertirsi. È necessaria. Così quella delle orecchie, appunto per ascoltare questa parola che il Signore sempre rivela. E appunto questa resistenza è impressionante, anche a me aveva colpito come sia totale, no? Anche questa è una caratteristica, sempre, voi vi opponete sempre. E così come i vostri padri, così anche voi, quindi è una cosa anche che si tramanda, che fa parte dell'umanità stessa nostra, e che appunto può diventare persecuzione. Tutti i profeti sono stati perseguitati, nessuno escluso, anche questo è impressionante. Non solo, alcuni dei profeti, quelli che preannunciavano la venuta del giusto, sono stati sempre uccisi. E quindi quando l'annuncio, il preannuncio, il profeta annuncia la venuta del giusto, addirittura viene ucciso. Ecco, anche questo mi sembra molto forte, no? Come analisi. E quindi è una opposizione che non rimane solo così, diciamo, durezza, impermeabilità, indifferenza, ma che si accende in una persecuzione, un desiderio anche di zittire quella parola. E vedremo domani come appunto diventano furibondi e digrignano i denti contro Stefano, si accendono. Ma appunto vuole far sparire completamente, vuole annientare quella parola. All'inizio della vicenda di Stefano, qui l'autore degli Atti sottolineava come non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E appunto anche domani dirà: all'udire queste cose erano furibondi. Cioè anche questo sembra caratteristico, no? Non solo resisto, mi oppongo, ma appunto voglio zittire eliminare, far fuori quello che è successo appunto con Gesù, perché anche lui aveva questa parola che colpiva il cuore, a cui si poteva opporre resistenza. Ed è impressionante anche questo modo di dire del versetto 53: voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Cioè, anche nonostante il dono no, della legge, di quelle parole ricevute mediante ordini dati dagli angeli, anche qui forse si potrebbe approfondire anche questo modo di descrivere il dono della legge, della parola, dei comandamenti, sia per il fatto che è dato da angeli, avevamo visto anche al versetto 38 che Mosè è colui che mentre erano radunati nel deserto fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte e i vostri padri. Egli ricevette parole di vita da trasmettere a voi. Ma anche questo mediante ordini, è una parola che può essere anche vista così e non l'avete osservata. Quindi qual è l'alternativa lunga, ma che poi Dio ha sempre appunto perseguito? Il tentativo suo continuo di circoncidere il cuore dei suoi figli, del suo popolo, no? Allora, appunto, è la custodia di quella parola, è il non opporre resistenza, è il tendere l'orecchio, aprire il cuore, farsi aprire il cuore, come dice il profeta Isaia. Aprire il cuore come fa Pietro alla rivelazione del Padre, no? Lì a Cesarea di Filippo, quando Gesù chiede ai discepoli: ma chi dite che io sia? Lui ascolta la rivelazione del Padre che nasce nel suo cuore sull'identità di questo giusto venuto per la salvezza. E quindi è come se Dio avesse sempre a che fare con questa resistenza che diventa omicidio, ma non si stanca mai di farlo. E addirittura è disposto a, oppure sceglie questa strada dei suoi profeti, perché non ha mai smesso di mandarli i suoi profeti, fino a mandare il proprio figlio. È questa strada di Dio di continuare a mandare angeli e profeti, il figlio, ad annunciare questa parola, ad annunciare questo giusto che viene, senza spaventarsi davanti a una resistenza e un'opposizione del genere. E anche loro, che poi lo uccideranno, almeno in parte, poi cambieranno idea, si convertiranno. Lo stesso Paolo, no, come sappiamo bene, era lì e approvava quell'uccisione, poi diventa anche lui un annunciatore.